Benvenuti ad una nuova puntata del Circolo delle Quinte. Io sono Elena.
Ciao, 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 io sono Eleonora.
Ed eccoci arrivati all'ultima puntata di questa serie per gli amanti della musica. E ci salutiamo con una puntata a tema, quindi anche in questa puntata analizzeremo una tematica che è stata affrontata in modi differenti all'interno appunto della storia della musica e l'andremo ad analizzare con l'ascolto appunto delle relative canzoni. Abbiamo fatto musica e spazio e adesso non potevamo che fare musica ed astrologia.
E ti arrivo, dicevo di voi, no, scherzo, sicuramente sarà una bella sorpresa, spero sia stata una bella sorpresa, ma a prescindere che ve lo aspettaste o meno, era da fa.
Sì, perché l'astrologia adesso diciamo che è un po', come posso dire, relegata al mondo, diciamo, della televisione, un po' generalista, un po' da tipo Paolo Fox,
sì.
L'oroscopo, che chi ci crede più ormai. Ma in realtà anticamente, quindi fin dai tempi dell'antica Grecia, l'astrologia era una scienza esatta, al pari proprio delle scienze naturali come la fisica, la chimica, anche l'astrologia vera e propria, non l'astronomia, ma proprio l'astrologia, quindi lo studio di come erano posizionate le stelle nel cielo e di come i loro spostamenti potessero influenzare la vita sulla Terra, aveva un fondamento proprio scientifico, secondo questi antichi studiosi. Infatti, per esempio, già Pitagora, quindi il famoso filosofo matematico greco, pensava che i pianeti che lui conosceva potessero in qualche modo influenzare la vita degli esseri umani che abitavano sulla Terra in base ai loro moti di rotazione e rivoluzione, che generavano delle melodie impercettibili, quindi la cosiddetta armonia delle sfere. Infatti lui identificava ogni pianeta come una nota musicale. Infatti, vi ricordate, se ci avete seguito anche nelle puntate precedenti, i pianeti di Holst? Ecco, anche
interrogheremo fra poco, metteremo pure il voto, mi raccomando, dateci risposta Marini nei commentini sul podcast, risposta giusta.
Il compositore appunto Holst, che ha composto appunto i pianeti nel 900, si ispirò appunto a queste antiche credenze di Pitagora, che identificava ogni pianeta con una nota musicale, quindi i rapporti tra le note, i pianeti, erano matematici, ma di fatto questa musica e matematica, diciamo, è stata sempre una parte, diciamo, come posso dire, certa della musica, perché comunque i rapporti matematici sono una parte appunto integrante. Basta pensare ai tempi musicali, 3/4, 6/8, 3/2, 4/4, e quindi nell'antichità, ma anche fino al Medioevo, era una scienza esatta. Ma se arriviamo ai giorni nostri, viene utilizzata, come posso dire, un po' come anche motivo di scherno, ecco.
Sì, diciamo che anticamente non era esattamente quell'oroscopo di Paolo Fox, che ti trovi, che però puntualmente mi leggo sempre ogni volta, scusate, è il mio fetish, e quando sono da mia nonna e c'è il di più, il settimanale che le legge, io vado a vedervi sempre il leone, che è il mio segno, quello che dice. E sì, mi incuriosisce, anche se non veramente mi dato per niente di oroscopo, però mi incuriosisce, mi diverte troppo vedere se magari per una volta sarò fortunata nel lavoro, in amore, puntualmente no, però comunque sia, grazie Paolo che ce lo scrivi. Ma oggi in realtà il segno su cui ci concentreremo, esatto, andando poi a parlare di musica leggermente avanti nel tempo, non è proprio il leone, bensì un altro segno, altrettanto però interessante.
L'acquario.
Esatto.
Perché, come abbiamo già detto, nel Medioevo era una scienza esatta. Adesso non è una scienza esatta l'astrologia, ma comunque continua ad influenzare indirettamente o direttamente i musicisti. E iniziamo la nostra carrellata di brani con Aquarius, che penso conoscerete tutti, che è un brano tratto dal musical Hair. E è una canzone che parte, diciamo, da concezioni astrologiche per portare un messaggio di speranza, all'insegna di una società uguale per tutti, felicità, traendo ispirazione, ecco, dalla cultura hippie. E il segno, diciamo, dell'acquario, ma in particolar modo l'era dell'acquario, era un'era astrologica, ecco, in base a questi studi più o meno antichi, che portava appunto attenzione sull'individuo e come posso dire, questo individuo era inquadrato in una comunità che finalmente poteva essere comunità, non si concentrava più solamente sui bisogni personali di una singola persona, ma portava ad una situazione di equilibrio. Quindi io direi che possiamo immergerci in questa atmosfera sognante e speranzosa con l'ascolto di Aquarius. Questo brano
è sempre assolutamente molto molto figo, davvero piace moltissimo, breve ma intenso, e diciamo pace, amore, lune nella settima casa, cosa? E no, veramente appena letto tipo la prima strofa sono rimasta un po' scioccata, perché proprio mi parla, cioè inizialmente è fantastico, perché appunto dicevi tu giustamente, partendo da questa concezione astrologica della luna nella settima casa, io ragazzi ne che mi intendo molto, davvero, come dicevo, mi affido assolutamente a spiegare delucidazioni da parte della mia collega, sicuramente ben più esperta di me in ambito, e vostre, e magari se siete abbastanza, insomma, se masticate questo ambito. Però dovrebbe essere una concezione secondo la quale i pianeti 2 ore prima che sorga il sole si trovano dentro questo angolo di cielo, e per cui comunque sia, secondo l'astrologia, anche l'antica scienza indiana, dovrebbe essere praticamente la posizione nella quale, in base al segno, il segno dell'acquario, che tradizionalmente è, a cui tradizionalmente l'astrologia associa caratteristiche di grande altruismo e comunque di grande apertura alla vita, al confronto con il mondo esterno, E comunque si trova anche ad essere anche maggiormente empatico ed aperto verso il mondo, e maggiormente appunto responsivo, maggiormente ricettivo, e come segno nel suo carattere appunto verso il mondo. E praticamente si passa per questa concezione che, se ci pensate, è complicata, cioè comunque particolare. Ah, questi messaggi, questo messaggio bellissimo, un mondo con più amore, con più empatia, con più comprensione tra gli esseri umani, è la cultura hippie, è il sogno hippie, che è veramente straordinario. E che però comunque sia, anche la musica comunque nel corso del tempo, per come poi si è evoluta e si è evoluto il linguaggio astrale, tanto ricorrente, come abbiamo già visto nelle nostre due puntate dedicate a musica e spazio, sempre più ricorrente della musica, ha compreso essere però un messaggio che fondamentalmente poi ora come non mai dovrebbe essere molto più ovviamente ripetuto, molto più riproposto, e non è mai troppo scontato, comunque sia non trova mai il tempo che trova. E questo se ne sono accorti molti cantanti anche nel versante italiano, peraltro non strani, nel corso della storia.
Esattamente 10 anni dopo Aquarius, che ricordiamo è del 1969, un cantautore italiano scomparso recentemente si cimenta con un'opera sperimentale non di facile comprensione. Stiamo parlando dell'album L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato.
Fantastico, ascoltatelo vi prego.
Uscito nel 1979, e come abbiamo appunto già anticipato, Battiato si trova in una fase un po' di sperimentazione, quindi trovava nuovi modi per comunicare le sue emozioni e la descrizione appunto della realtà, e traeva ispirazione da qualsiasi cosa. Ricollegandoci un po' a quello che abbiamo detto all'inizio, quindi un breve excursus storico della storia dell'astrologia, nel Medioevo era considerata ancora una scienza esatta, anche quando inquadrata appunto nell'ambito del cristianesimo. Infatti, se vi ricordate Dante Alighieri, la struttura per esempio del paradiso è formata in sfere, in queste sfere celesti, il cielo fisso, anche i pianeti, che appunto potevano influenzare la vita sulla Terra. Poi nel Rinascimento, con la nuova concezione dell'essere umano come uomo artefice del proprio destino e non legato più ad una mentalità prettamente, come posso dire, spirituale del Medioevo, l'astrologia viene inquadrata in un ambito più ermetico, più esoterico, e queste fonti di ispirazione che attingevano anche all'alchimia fornirono a Battiato appunto le basi per questo album, per L'era del cinghiale bianco, anche perché lui in questo periodo stava leggendo gli scritti di tale René Guénon, che era un esoterista francese dell'Ottocento, in un volume, in un suo libro chiamato I simboli della scienza sacra, analizzava delle varie figure, riprendendole dalle varie mitologie, in particolare la figura del cinghiale bianco, che nella mitologia celtica riguardava un animale che di buon auspicio appunto. Infatti L'era del cinghiale bianco, a differenza dell'era dell'acquario, è un'era in cui l'uomo raggiunge la conoscenza assoluta, quindi ha una sorta di illuminazione spirituale, e quindi spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, può essere appunto, come posso dire, una speranza per un avvenire più illuminato, più aperto mentalmente. Quindi io direi che dopo questa carrellata di informazioni possiamo ascoltare.
Speriamo anche noi, speriamo un po' questo cinghiale che torni.
L'era del cinghiale bianco.
Estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
mi presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
A questo punto non possono chiedere a te: ti piace questa canzone, Elena? Di la risposta giusta, mi raccomando.
Sì, è tanto è strana, cioè dicendo
troppo,
proprio
sì, veramente.
Un aggettivo abbastanza inflazionato. È molto particolare, intrigante, è di difficilissima comprensione, però c'è questo ritornello.
Sì,
che...
è estremamente orecchiabile. Infatti, sì, hai ragione, è estremamente difficile comprensione, però puntualmente ti ritrovi spesso a ripetere questo ritornello. E magari se ci pensi razionalmente, forse è proprio questo che la canzone anche puntualmente non invita a fare.
Tipo un mantra, anche
cioè,
però.
Esatto, cioè ti ritrovi a ripetere questo mantra esattamente. E però magari se lo indaghi razionalmente, dici: ma che cacchio sto dicendo? L'era del cinghiale bianco, ma che vuol dire? E invece c'è, cioè, ha tutto questo significato dietro che è bellissimo, interessantissimo. E però comunque in sé per sé ci entra in testa e quasi ci chiede anche di non stare mai troppo lì per lì a pensare al significato intellettuale, ma semplicemente vivere un po', no, questa esperienza, che comunque anche un po' questa la fantasia, un po' il sogno, no? E anche sì, ancora di poter conoscere, anche il sogno che ognuno di noi ha mai avuto sin da bambino, di conoscere da vivi personaggi dell'era glaciale. A me non so perché mi ricorda l'era glaciale, un po', quindi la mia infanzia, possa conoscere questi personaggi dal vivo. Comunque anche un po' un anelito a tornare appunto alla speranza che è propria anche dell'infanzia.
Ma
bellissimo.
Adesso abbiamo sempre, ci muoviamo sempre tra il 69 e il 79. Non so se era appunto un'età appunto molto come posso dire, influenzata appunto dall'acquario, dal cinghiale bianco, perché appunto in questo periodo si muovono queste canzoni che appunto in maniera esplicita o implicita trattano dell'astrologia, perché nel 1969, quindi torniamo di nuovo all'anno di Aquarius, Diana Ross and the Supremes pubblicano un singolo chiamato proprio No Matter What Sign You Are, quindi non importa di quale segno zodiacale tu sia. Quindi qui è abbastanza esplicito, anche perché proprio il testo inizia con Capricorn, Scorpio, Taurus, Gemini, quindi tutto l'elenco dei segni zodiacali, con questa luna che splende sopra di noi e the charts, quindi come posso dire gli oroscopi, che dicono che non è la notte, diciamo, proprio adeguata per l'amore, per la protagonista, lei comunque sente una good vibration, qualcosa di positivo nell'aria, e dichiara il suo amore verso questa persona, questo ragazzo, che non importa di quale segno lui possa essere. Quindi probabilmente questa canzone è cantata da una persona, una ragazza, diciamo, molto attenta all'oroscopo, che legge le sue carte, che si fa i piani per il futuro in base a come sono posizionati i pianeti.
È veramente un affronto, infatti non sto pensando adesso, che è un dissing assoluto verso Paolo Fox e verso in Company, insomma. Veramente questa è una canzone proprio di sfida, un affronto proprio tremendo, cattivissimo. A me mi frega niente quello che c'è scritto sui giornali, cioè se io voglio fare l'amore, voglio fare l'amore da Trieste in giù, scusate.
Anche perché lei a un certo punto dice can't let astrology chart our destiny, quindi non lasciate che l'astrologia... Quindi qui
sono pure d'accordo, scusatemi,
ecco,
però,
qui
giusto.
Emerge un po' la concezione moderna, ecco, dell'astrologia, che appunto, a differenza dell'armonia delle sfere del celeste e del paradiso, non è più in grado di dettare legge sul nostro avvenire. Siamo noi padroni del nostro destino. In fondo poi qui siamo nel 69, quindi un anno subito dopo il 1968, anni di fuoco, in cui appunto l'essere umano riprendeva spazio e soprattutto coscienza, autocoscienza, ed era in grado di determinarsi. Però io direi che comunque un assaggio, diciamo, a questo mondo dell'astrologia ce lo concediamo con No Matter What Sign You Are.
Deep in my heart, I feel a good vibe.
bella voce di Teriana Ross, bellissima voce. Veramente. Questa è il suo premio, chiaramente, davvero sono d'accordissimo, bellissimo pezzo. E insomma, come ricordare, peraltro stavo pensando adesso che questo discorso che hai fatto su non importa, no, di che segno sei, comunque sia, voglio stare con te, la notte dell'amore per me prescindere, e lui a prescindere dal segno che tu hai, mi ricorda anche molto una frase del testo, ci ho pensato solamente adesso, di Kiss, di Prince, che sì, dice incomparable sign, perdonate molto di questo scempio, incomparable sign, no particular sign I'm more compatible with. No, mi portava un attimo, perdonatemi questo lapsus.
Ce l'ho.
Non so, comunque la luna era collocata in mio favore alla fine, in questo momento, vedi, in qualche modo. Quindi no, veramente questi riferimenti poi astrali sono molto molto più, come diamo per scontato, però invece li cantiamo tanto spesso in questi classici che poi ci accompagnano da sempre, no, che hanno fatto la storia e amiamo sempre ameremo. E però per quanto riguarda appunto sempre questi segni zodiacali e questo trambusto anche, no, sociale, politico che travolge quest'epoca, che in effetti verrà proprio ispirata da questo grande trambusto e questo vento di cambiamento, canteranno poi gli Scorpions, ma comunque sia, siamo su quel mood lì,
sì,
su quelle vibrations, come giustamente stavi dicendo. E la musica, infatti, proprio di questo decennio di cui stavi dicendo, 69-79, anche in Italia, e si rivela particolarmente prolifica e appunto è proprio ispirata da ciò che succede intorno a lei, e i nostri artisti cantautori iniziano ad osservare la realtà e anche a trasportare quelle che sono proprio all'insegna anche di quella sensibilità, sicuramente quella capacità anche di captare e di trasferire poi musica, in questo caso quello che è il sentimento, quelli che sono i desideri e quelle che sono le speranze appunto per il futuro della gioventù di quell'epoca, della quale loro stessi si sentono parte e che si sentono di supportare un po', no, come anche tutti quanti i cantautori statunitensi che si sono fatti portavoce del movimento hippie durante gli anni 60, Bob Dylan, John Baez e compagnia. E allora abbiamo proprio una produzione assolutamente molto prolifica, veramente proficua. Tra questi cantatori, per esempio, abbiamo scelto di concentrarci per voi oggi su Antonello Venditti, che chiaramente conoscerete, e che in particolar modo nel 1979, a soli 30 anni, giovanissimo peraltro, infatti lui, ricordiamo, nasce l'8 marzo del 1949, pubblica questo album sotto il segno dei pesci, destinato proprio a fare la storia della musica italiana, anche della musica, direi forse anche europea. A me piace tantissimo come album e non conosco tutte le canzoni, ma quelle che conosco appunto, Sara, e il pezzo sotto la title track, sotto il segno dei pesci, mi piacciono tantissimo, e secondo me comunque un po' alla Don McLean, quello che Don McLean, come dire, fa nella canzone, e come appunto ricordavamo nella puntata dedicata, recuperatela solamente se non l'avete recuperata, mi raccomando, ok, su American Pie. E lui, diciamo che lo fa un po' in un album, perché appunto in questo album riflette un po' quelli che sono appunto i sogni della gioventù dell'epoca, e quindi anche con riferimento proprio a quelle che sono tutte quante le varie battaglie storiche e politiche che hanno segnato proprio appunto la storia dei tumultuosi anni 70, i cosiddetti anni di piombo, come ben conoscerete, italiani. Infatti, in particolar modo, sotto il segno dei pesci ci presenta la storia di questi due personaggi che sembrano un po', come dire, un po' come Anna e Marco di Lucio Dalla, un po' presi proprio dalla quotidianità, no, vero Elena?
Sì.
Comunque sono personaggi, Marisa e Giovanni, e sono un ragazzo e una ragazza, no, che hanno... un ragazzo e una ragazza che hanno delle vite assolutamente molto normali, uno direbbe quasi banali, e lei è una maestra di scuola, però è prendemente insoddisfatta, specifica nel testo della sua vita, anche lui è un ingegnere, che però adesso, bellissima questa immagine secondo me, si nutre solo di parole, vive di parole, scrive Venditti, e sono due ragazzi che... comunque, nonostante la perenne insofferenza, questa vita che sembra tremendamente monotona e che non sembra avere più niente di veramente speciale, no? E per cui anche vale la pena alzarsi al mattino, che sembra ripetersi ogni giorno sempre allo stesso modo, cercano comunque sia ancora l'amore, comunque hanno ancora una speranza di trovare quella causa, qualcosa per la quale magari anche loro stessi si sono battuti scendendo in piazza, no? Con tutta quanta la gioventù militante al tempo e che incendia appunto le piazze d'Italia, e comunque cercano di trovare ancora una causa veramente per la quale lottare, quasi un obiettivo di vita per il quale appunto invece svegliarsi la mattina. Ed è un'immagine bellissima, anche perché peraltro questa tematica anche della lotta sociale e giovanile possiamo trovarla per esempio appunto in quest'altro brano che io vi straconsiglio di recuperarvi, Sara, che narra proprio invece la vicenda di questa ragazza che rimane incinta durante il periodo della scuola, se non mi ricordo male,
sì, sì.
E grazie, confermo, perché non mi ricordavo infatti quale livello di istruzione fosse, perfetto, sì, comunque della scuola, quindi giovanissima, adolescente, rimane incinta di questo figlio probabilmente sente indesiderato e non voluto e che considera la scelta dell'aborto, magari anche contrariamente a quanto i genitori appartenenti insomma alla, a quel pensantismo, quella arretratezza mentale della generazione precedente, un po' contro la quale appunto i giovani si ribellano a quel tempo e magari vorrebbero per lei. E infatti Venditti quasi che invoglia comunque Sara a scendere in piazza appunto per i suoi diritti, e anche proprio ispirandosi, quindi chiaramente con un chiaro riferimento in questo caso, alle lotte per l'aborto e per l'emancipazione femminile che appunto erano e stavano scoppiando in Italia a quel tempo. È comunque quindi un album a mio parere comunque d'amore, cioè un album comunque sia di amore, ma di una forma d'amore che potrebbe essere, non so, chiamata per esempio come l'amore militante, l'amore, la passione per la lotta, comunque un amore universale, no? Che dà una causa che permette alle persone di riunirsi, di trovare un punto in comune. Che ne pensi, Elena?
Un amore sicuramente che viene inquadrato in questo contesto comunque di questo cielo che ci sovrasta. Siamo nati sotto un segno particolare che comunque in un modo o nell'altro decide il nostro destino. Per esempio il cantatore appunto è nato sotto il segno dei pesci, e ora direi che non possiamo fare a meno di ascoltarlo sotto il segno dei pesci. bella questa canzone. Oggi vado con gli aggettivi proprio inflazionati, però quando ascolto la musica dopo non mi vengono tante parole. Perché
inflaziona,
sono...
inflaziona tutto che tanto, alla fine poche parole ci sono per descrivere certi capolavori e proprio poetici, assolutamente nostrani, di cui essere decisamente fieri, assolutamente bellissima.
Siamo arrivati alla conclusione di questo nostro breve viaggio con il Circolo delle Quinte e non possiamo che salutarci con una delle canzoni italiane, penso, più note al mondo, ovvero sia Noi siamo figli delle stelle di Alan Sorrenti, scusate, che è proprio un po' anche l'inno forse un po' di questa generazione anche comunque spensierata, ecco, diciamo che
sì.
Si divertiva, ecco, a ballare, e questa canzone di Alan Sorrenti comunque si rifà appunto ad una teoria scientificamente appunto approvata, perché è stata approvata appunto tramite esperimenti, nella quale appunto si sostiene che la Terra sia stata influenzata da eventi astrali, proprio in maniera fisica, ecco, astronomia, di meteoriti o comete che si sono schiantati nel corso dei millenni, di milioni di anni sulla superficie terrestre, e questi corpi cosmici contenevano delle sostanze che sono fondamentali per lo sviluppo della vita su un pianeta. Quindi è come se in maniera molto poetica fossimo un po' tutti figli delle stelle, ecco, tralasciando l'aspetto puramente scientifico, che quindi il cielo in qualche modo, sia in maniera astrologica che in maniera astronomica, continua ad influenzare le nostre vite, che quindi siamo tutti uniti, tutti insieme sotto un unico grande cielo. E quindi, cari radioascoltatori...
Bellissimo, infatti direi ammazza e tutto questo, madonna che concetto con le controballs, scusatemi, perché veramente c'è un concetto proprio ultra complicato dietro canzoni che dite, cioè, diciamocelo chiaro, a me personalmente piace molto, ma dopo un po' a sentirla sempre, sti figli delle stelle, figli delle stelle, a me mi dispiace, però sono un po' e viene pure da dei figli di qualcos'altro, però per quanto non poco ho iniziato a sopportarla con il corso del tempo. E invece alla fine vedete l'importanza di andare a, come dire, a fare quello
scavare,
che in inglese si chiama scavare,
proprio.
Esatto, dig deeper, esattamente, andare proprio a leggere bene i testi, capire, informarsi anche, no? E saziare un po' la curiosità di capire cosa c'è dietro i testi, che ci sembrano anche molto più banali e scontati, che invece sono molto più profondi e nascondono anche concetti molto più complicati a livello scientifico addirittura, no? Che abbracciano anche più discipline di quanto lo possiamo pensare. Qua si parla proprio di un amore universale, destino cosmico, che magari sembra che anche per quanto riguarda l'amore in sé per sé tra due persone, no, amanti, comunque ci destina a trovare la nostra anima gemella. Insomma, ricordatevi che per esempio la persona che troverete, la vostra dolce metà, siamo anche in tema San Valentino peraltro,
domani
certo. 14 febbraio, quando stiamo adesso che stiamo registrando, e ricordatevi sempre che secondo Alan Sorrenti potrebbe essere proprio quella che il destino cosmico ha voluto che voi trovaste. Pensate un po'.
Quindi, cari radioascoltatori, ci lasciamo con questo augurio per voi tutti di trovare l'altra metà del cielo,
cosmica.
Ma va bene anche essere interi a se stessi, perché di fatto ogni persona è un intero, appunto, a se stesso, perché anche, cioè, tutti noi siamo figli delle stelle, quindi siamo tutti in qualche modo unici e speciali.
Prima di figli di Loredana, scusate, stiamo tergiversando.
Qui andiamo a tema Sanremo, ma dopo si apre una discussione troppo lunga.
Alla prossima puntata.
Quindi ci salutiamo con Noi siamo figli delle stelle.
Ciao.
Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno.
come due stelle, noi riflessi sulle onde scivoliamo. Come due stelle, noi avvolti dalle ombre, noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Dovunque tu sarai, dovunque io sarò, noi siamo figli delle stelle.